Libri e autori. Proposte di lettura della tua radio preferita. Radio Fly.
Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Fly, io sono Valentina Giusti e oggi però sono in una veste diversa, infatti non sono i miei soliti programmi, non parlo di animali, ma parlo di libri, parlo di parole, parlo anche di animali, parlo anche di animali umani e questo lo farò insieme a un'autrice. Infatti siamo su libri e autori e ho davanti a me un'amica, oltre che a un'autrice, quindi è un piacere per me averti qui oggi, Alessia Belli, che ci presenterà il suo libro, il suo ultimo libro. Parliamo di Safina e Ataia. È un libro che parla di un'esperienza fortissima che ha fatto Alessia, ma partiamo dall'inizio, partiamo proprio da te, Alessia. Partiamo da te, dici chi sei.
Innanzitutto, prima ancora di dire chi sono, il ringraziamento Valentina per essere qui e buongiorno da parte mia a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Questo per prima cosa. Chi sono io? È sempre difficile dare delle definizioni e visto che parliamo di un libro, quello che posso dire è che sono una persona che ad un certo punto della propria vita ha sentito l'esigenza di partire, di imbarcarsi su una nave quarantena, che è una nave che nel periodo appunto della pandemia
spiegalo perché non tutti sanno di cosa si tratta.
Sì, sì. Nel periodo della pandemia il governo ha predisposto che la quarantena delle persone migranti, le persone che quindi attraversavano il Mediterraneo, fosse all'interno di navi come la GNV, la SNAV, le navi che poi prendiamo anche noi nelle nostre quotidianità. In quel periodo quelle navi erano gestite da Croce Rossa dal punto di vista sociosanitario, ed è in quel contesto che io sono arrivata per una serie di vicissitudini, per cui nell'agosto del 2021 per la prima volta sono salita su una di queste navi per dedicarmi a delle persone che in quel momento si trovavano sospese dal punto di vista identitario, ma anche materiale,
anche fisico,
sulle navi quarantena.
E già questa è una cosa forte. Senti, però Alessia, la scrittrice non nasce qui con Safina e Ataia.
No,
nasce
un po' prima, nasce nel mio periodo da ricercatrice, che è una parte fondamentale della mia identità, e soprattutto una ricercatrice sempre curiosa nei confronti dei cosiddetti margini, delle migrazioni. E infatti quel libro era dedicato a capire che cosa volesse dire essere cittadini di un contesto sociale, di un contesto lavorativo, visto e vissuto dal punto di vista appunto di chi nella società vive i margini. Quindi partire da chi solitamente vive un disagio o comunque uno svantaggio, per capire come il sistema sociale e lavorativo possa diventare più inclusivo, non soltanto per chi abita ai margini, ma per tutti e per tutte noi. Quindi sempre uno sguardo curioso nei confronti delle migrazioni.
Esatto, quindi comunque Alessia la scrittrice è una curiosa e la scrittura di Alessia è una necessità.
Sì, sì, sì. Mm. Dopo questo periodo sulle navi, che è durato 9 mesi, come veramente una gestazione,
esatto,
perché simbolicamente lo è stato da molti punti di vista, io sono partita per un'altra avventura, sempre molto radicale, molto al limite, perché sono stata a Lampedusa all'interno dell'hotspot, perché quella era la mia esigenza, di vedere la migrazione da un ulteriore punto di vista. E quindi diciamo che dopo più di un anno a vivere una situazione molto intensa dal punto di vista emotivo e anche dal punto di vista fisico, ho sentito l'esigenza di rientrare a casa, perché avevo bisogno di metabolizzare, capire, di prendermi il tempo per capire quello che era successo al mio corpo, ma soprattutto a quello che c'è dentro.
Sì. E raccontarcelo. Senti Alessia, tu che ruolo avevi nella nave?
Io nel libro dico che mi è capitato di fare un lavoro elegante, ed elegante appunto in questo caso non ha a che fare, o soltanto in parte ha a che fare, con qualche cosa di estetico. È un'estetica interiore, diciamo.
Sì, ho visto le immagini, non eri elegantissima.
No, no, anche se diciamo ogni mattina sì, c'era un rito di cura.
Era il rito di prendersi cura di te, vero?
Una forma di rispetto nei miei confronti, ma anche nei confronti delle persone che andavo a incontrare, perché il mio lavoro era veramente un corpo a corpo con le persone. Io mi occupavo di garantire il diritto all'unità familiare. Molte delle persone che arrivano in Italia, nel momento in cui partono soprattutto dalla Tunisia, dalla Libia, vivono delle separazioni da altri membri della loro famiglia, e questo è drammatico, perché le persone viaggiano anche per anni, e il fatto di avere una persona cara è fondamentale nel loro equilibrio anche identitario, anche psicologico, immaginiamoci, esatto, devono subire torture.
Certo, con quello che sono stati prima, no?
Esatto, è l'unico legame con la vita, la loro integrità, il loro ruolo, le persone che sono. Invece di fronte a sofferenze fisiche, soprattutto psicologiche, si parla di persone che vivono torture, violenze di ogni tipo,
prigioni.
Sia uomini, prigioni in Libia, assolutamente. Esatto. Ecco, il fatto di poter avere la possibilità di viaggiare con una persona cara diventa fondamentale, e io mi occupavo di questo, di garantire, qualora ci fossero state delle separazioni, che le persone potessero essere riunite. E un altro aspetto elegante, tra virgolette, del mio lavoro era dare il wifi.
Lady wifi.
Ero Miss Wifi, ovviamente osannata, perché io portavo la possibilità di dire al proprio papà o alla propria mamma, se lo vogliamo dire alla toscana, al proprio babbo e alla propria mamma, le parole fondamentali: sono vivo, sono viva. E quello è stato veramente un momento commovente. Ho visto tante persone parlare anche dopo tanti mesi, anche anni, alle proprie famiglie, dire: ce l'ho fatta, sono vivo o sono viva.
Mamma mia, deve essere tremendo.
Sì.
E proprio in queste tue parole che ho letto nel libro, effettivamente viene fuori un concetto di famiglia che è duplice rispetto a quello a cui siamo abituati. Quindi la famiglia, quella di cui tu eri in qualche maniera responsabile, diciamo, quindi di questo legame che spesso veniva lasciato a casa, quindi di ricongiungere questa famiglia, ma anche di un concetto di famiglia diverso, cioè di un concetto di legame profondo che si crea anche nelle situazioni anche più brutte. Ho letto, insomma, proprio sul libro che a volte la famiglia era essere stati in prigione insieme in Libia, e quindi essersi confidati in quel momento tragico, e questo per queste persone diventa famiglia.
Sì, e naturalmente era un lavoro che, quindi, essendo un corpo a corpo e un contatto costante con le persone, ci si doveva sintonizzare, quindi ci voleva grande flessibilità e anche grande sensibilità per capire che magari famiglia può essere veramente un legame di sangue, ma ad esempio per quelle due persone del Bangladesh che si sono avvicinate tenendosi strette strette e dicendomi, quasi sussurrando: noi in Libia eravamo in prigione insieme. Per noi è importante continuare.
Adesso lui è la mia famiglia.
E lì ho capito quanto fosse importante la nostra capacità, perlomeno, di avvicinarci in punta di piedi a dei vissuti che sollecitano delle categorie che certe volte sono un po' forzate. Famiglia in questo caso non è necessariamente un legame di sangue, ma è un legame affettivo che garantisce la sopravvivenza, soprattutto in certi contesti dove ben poco rimane di sé. La nave stessa è un luogo di sospensione identitaria.
Si
è ciò che si era, e non si è neanche quello che si potrà essere una volta sbarcati.
Esatto, perché infatti una volta sbarcati poi lasciano anche quello che è stato in quei 10 giorni suo, perché comunque gli venivano addirittura cambiati gli abiti, vero?
Tutto.
Di nuovo un andare incontro a una nuova identità. Ma io credo che ci sia un altro concetto con cui hai dovuto fare i conti, che è il concetto di morte. Il concetto, anche questo, della morte è biunivoco, secondo me, in quanto da una parte queste persone, quando arrivavano, era un po' la morte scampata, quindi l'avercela fatta, come hai detto che appunto loro dicevano alle loro famiglie di origine, ce l'ho fatta, sono vivo, quindi la morte è scampata, ma anche ahimè dover tornare a fare i conti con la morte per le notizie che arrivavano appunto di morti, di persone che magari queste persone conoscevano, di parenti che anche loro avevano tentato la traversata e non ce l'avevano fatta, oppure quella cosa tremenda per esempio delle persone decapitate in Siria, e quindi la consapevolezza sì di averla scampata, ma che a casa tua la gente continua a morire così decapitata, e quindi persone che conoscevano che ahimè invece non ce l'avevano fatta.
Sì, quello io appunto nel libro dico che la nave è un condensato di emozioni, tutto viene vissuto in maniera molto più amplificata, la vita e la morte, e il lavoro che facevo appunto, immaginiamoci il momento in cui una persona può riprendere il contatto con un proprio familiare e riceve la notizia, e questo mi è capitato, era il caso di una ragazza subsahariana arrivata da pochi giorni sulla nave, che riceve la notizia di fronte a me che una sua carissima amica, una sorella che era partita due giorni
Nicole
è morta, Nicole era morta, e magari io immagino, cioè io ho provato a immedesimarmi, cioè due giovani donne che avevano tutto un immaginario, un desiderio di vita, prospettive di migliorare la propria vita, sogni.
E
invece il Mediterraneo ha portato con sé una vita. In realtà non è il Mediterraneo, materialmente
certo.
L'ha portata. Poi sono altre le scelte che portano alla morte.
E anche
il ragazzo siriano, a un certo punto questo ragazzo prende il telefono, grida e getta il telefono lontano da sé. Esatto, e sono gli amici a soccorrerlo e a dirmi che ha appena ricevuto la notizia che alcuni suoi amici in Siria sono stati decapitati, come dicevi. Ecco, ed è una cosa veramente feroce, la ferocia e l'assurdità a un certo punto della vita, e tutto questo faceva parte
della quotidianità della nave,
quindi c'era una grande umanità, la possibilità di creare dei legami profondissimi, di essere nella maniera più umile possibile, perché di fronte a quello io appunto dico, a proposito della ragazza che riceve la notizia di Nicole, l'unica cosa che io potevo fare era magari toccare una spalla,
la mano sulla spalla,
ma dentro bruci di rabbia,
certo.
perché è veramente ingiusto, ecco, sei di fronte ad una grandissima ingiustizia.
Senti Alessia, facci un po' vedere il libro e racconta un po' ai nostri ascoltatori, perché io un po' la so la storia. Chi l'ha disegnato?
Allora, questo libro raccoglie una serie di vite, una serie di volti e di parole legate a persone che...
foto scattate proprio lì.
La volontà è appunto quella di riconoscere tutto quello che è stato dal punto di vista proprio dei legami umani, e la copertina naturalmente rappresenta questo. Questo è un bellissimo disegno fatto da un ragazzo che si chiama Steve, lui è camerunense, che io ho incontrato a gennaio del 2022 a bordo di una delle navi, e lui, a differenza delle altre persone che continuamente magari ti chiedevano una bottiglietta di acqua, un po' di crema, perché appunto la pelle era molto disidratata dopo giorni e giorni
al sole
eccetera, e invece c'era questo ragazzo che chiedeva penna e matita e disegnava, quindi lui mi è rimasto impresso, anche perché aveva un'intelligenza, una sensibilità veramente fuori dal comune, e ho continuato a sentirlo anche dopo che lui è sceso. Questo ragazzo adesso vive a Roma, lavora, ha avuto la protezione, perché insomma ha una storia abbastanza pesante si porta dentro una storia molto pesante, per cui è in Italia, ha imparato l'italiano benissimo, ci siamo incontrati pochi giorni fa dopo quasi 2 anni, e ho chiesto a lui di disegnare la copertina, e gli ho chiesto: Steve, senti, ti va, te la senti di rappresentare quello che per te è stato il Mediterraneo? E lui mi ha detto: beh, sono molto occupato, io disegno, quindi magari se per te va bene tra 7 giorni. E io ho detto: Steve, non è che è appunto deve uscire per forza il tal giorno il libro è il frutto di un processo, quindi deve rispettare dei tempi, che sono i tempi dell'umanità che racchiude. dopo neanche mezz'ora mi arriva la prima bozza di disegno. E questo disegno si chiama calabouche. Calabouche è un termine che le persone subsahariane avevano creato, inventato in Libia per indicare il fallimento di un viaggio. Quindi sì, chi attraversa il Mediterraneo fallisce e viene recuperato dai libici, e quindi il suo destino è di tornare in prigione, quindi di essere ucciso o di essere torturato. Ecco, lui ha deciso di spiegare attraverso un disegno quello che ha visto una volta lì. E questo concetto, questo è un oblò, è l'oblò dal quale lui vedeva questo recupero dannato. Lui era in salvo su una delle navi ONG, le navi di salvataggio che ancora sono sul Mediterraneo, sulla Geo Barents in particolare, e vede questo, appunto, diciamo, salvataggio da parte dei libici di un'imbarcazione, di un gommone che era partita poco dopo loro. Quindi lui si è salvato e a distanza di pochissimo l'altra imbarcazione no, e questi sono i libici che recuperano le persone che stanno tentando l'attraversamento, e sicuramente la loro sorte non è fortunata quanto quella di Steve. Quindi sì, è un disegno prezioso,
è
diciamo.
Un disegno prezioso, e sopra ovviamente c'è il titolo, che no, non sono due persone, Safina e Ataya, no, ma sono due concetti forti nel libro, perché infatti sono la nave, sì, e invece Ataya la conoscevo come parola, perché è una parola Wolof, lingua Wolof, che è un po' la lingua dell'Africa subsahariana. Io sono stata in Senegal per un periodo, quindi ho ancora delle amicizie, dei contatti, e significa tè, che non è l'esta tè che andiamo a comprare all'alimentare, ma è il rito del tè, quindi è il rito dello stare insieme.
Sì, e io ne parlo nel libro, e addirittura la parola Taia compare nel titolo,
la foto.
Esatto,
tè che sì, sa di caramello, sì, dell'Africa.
Sì, molto speziato, buonissimo, ma al di là del fatto che sia buonissimo, e quindi
no,
lo consigliamo a
tutti.
Il tè è tempo, è tempo, è socialità, e soprattutto nel contesto della nave è sopravvivenza, perché questo rito è stato portato soprattutto dai colleghi africani,
sì,
e questo portava con sé la possibilità di trovarci, di conoscere, di trovare sollievo dall'essere costantemente esposti dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, alla morte, alla malattia, al fatto che comunque ci trovavamo in un ambiente dove le persone erano chiuse, bloccate, sospese. Quindi questo anche per noi era molto, molto pesante, e invece il rito del tè ci salvava in un certo...
Sì, molto pesante per voi e anche per loro. Infatti ci sono stati anche momenti di tensione, ovviamente, dove l'umanità delle persone chiedeva di essere riconosciuta di fronte magari a decreti che venivano emessi, e quindi prolungavano a volte il tempo di sospensione, come dici tu, su queste navi. Ma noi non vogliamo svelare troppo libro.
Non vogliamo
svelare troppo, assolutamente, però sul finire, diciamo, vorrei rasserenare un po' gli animi di tutta questa vicenda, come fai tu proprio benissimo sul finire del libro, ovvero con l'immagine di questa nave che ora ha una nuova vita, è tornata a fare quello che faceva prima, quindi fa la traversata nello specifico dall'Albania all'Italia, porta passeggeri, porta persone che vanno in vacanza, porta persone che tornano in Albania dai propri cari, quindi con un'immagine un po' più serena, e un po' come l'immagine di Steve e sicuramente di altre persone che hai conosciuto che ce l'hanno veramente fatta, non sono più solo vivi ma ce l'hanno anche fatta, sicuramente come dicevi tu si portano dietro tutto quello che hanno vissuto, e questo forse li renderà ancora migliori.
Sì, se posso, vorrei condividere una riflessione, ma in realtà è stata un'evidenza, perché questo io ho visto e ho vissuto. Io mi sono confrontata con un'umanità piena di desiderio e di forza. C'è un attaccamento alla vita in chi emigra che veramente per me è stato di esempio. Queste persone rischiano la propria vita per raggiungere un sogno o comunque un miglioramento delle proprie esistenze, cosa che adesso che mi trovo da quasi 2 anni qui mi rendo conto che non è così scontato.
No, No.
E quindi è stato un bellissimo scambio, infatti ci terrei che passasse quest'idea di un libro che è bidirezionale o forse anche circolare, perché l'umanità che io ho respirato non è soltanto l'umanità che io riconoscevo in quelle persone, ma era l'umanità che loro riconoscevano in me, perché paradossalmente quando hai perso tutto e non c'è più niente, si creano quelle condizioni per guardarsi negli occhi e riconoscersi come esseri umani, rispettarci nella dignità fondamentale. Ed è stato questo lavoro, a differenza di tanti altri lavori, di tante altre esperienze che io ho fatto, che mi ha fatto dire più di una volta: io sono esattamente dove voglio essere e sento che è giusto che io sia.
Certo.
Proprio provare la radicalità dell'umano, e questo è stato potente, e grazie a loro, quindi tante volte sono stati loro a prendersi cura di noi.
Non l'ho vissuta, però questa cosa la riesco a capirla, perché molto spesso anche io mi rendo conto che siamo abituati a riconoscerci nei ruoli che rivestiamo e non nella nostra umanità, quindi credo che un'esperienza del genere, che toglie tutto ciò che c'è sopra nel bene e nel male, veramente ti faccia riconoscere, ti faccia conoscere forse per la prima volta l'umanità che ci accomuna tutti.
Sì, sì.
E quindi noi auguriamo ovviamente a tutte queste persone di avere una nuova vita come la nave su cui hai vissuto, Ale, e ti ringrazio tantissimo, sono molto emozionata alla fine di questa chiacchierata.
Anch'io, è sempre un'emozione poterlo condividere, quindi anche che questi aspetti della vita, che poi non sono così estranei, cioè non c'è bisogno, come ho fatto io, di andare su una nave quarantena per capire che l'umanità è il pilastro e dovrebbe essere il pilastro in una società che invece va sempre più verso un'altra direzione.
Basta volerlo,
basta volerlo, e veramente gli ambiti del quotidiano che si aprono a questa esperienza appunto sono molteplici, non è soltanto la nave quarantena, ma è come io mi rivolgo a te adesso, o mi posso rivolgere a una persona quando esco di qui, o come io tratto i miei studenti in questo momento. E ecco, è veramente quello che c'è scritto in questo libro, sono valori che secondo me hanno un senso non soltanto nell'emergenzialità, esatto, e nel margine, nel cosiddetto margine, ma veramente parlano di una necessità di ripensare proprio le modalità di relazionarci gli uni alle altre.
È vero.
Quindi ecco, spero che le persone siano incuriosite, perché non c'è soltanto il dramma di una delle più grandi ingiustizie che viviamo, ma c'è ironia, insomma tante curiosità e tante, la normalità di una
quotidianità. Ironia che è ancora più forte del dramma, perché tu ti chiedi com'è possibile essere ironici, perché anche quella è una forma... di umanità, di sopravvivenza.
Ma certo, ma c'è la danza, il ritmo, i sorrisi, la musica, quindi in questo libro c'è di tutto, e non soltanto ecco la drammaticità di certe circostanze nelle quali sono relegate certe persone, e non per scelta, insomma.
Alessia, grazie.
Grazie
facci
a tutti
vedere
voi,
il
grazie.
Video. Facci vedere, scusami, il libro che noi in video, che noi consigliamo assolutamente a tutti i nostri ascoltatori e alle persone che ci hanno seguito oggi.
Che io saluto calorosamente, ringraziandoti ancora.
Grazie a te, grazie mille, e grazie a tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento è con i programmi di Radio Fly e con il prossimo autore che verrà a trovarci, ma anche con Alessia, che potete contattare anche tramite noi, mandateci pure messaggi. Se avete domande, noi gliele gireremo assolutamente tutte. Grazie Alessia.
Grazie ancora, buon pomeriggio.
Avete ascoltato Libri e Autori. Proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.